farò un'introduzione brevissima, perché mi sembra che la cosa più importante sia che voi profittiate di questo incontro, di questa occasione che mi ha fatto venire a Torino per incontrarvi, per dirmi cosa ne pensate di questo libro, del discorso che faccio da molti anni, di cui siete a conoscenza in qualche modo, sul maschio, sul maschile, sul padre, e con questo, anche di questo nuovo intervento che, di cui discutiamo oggi, giorno in cui è uscita l'enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, sulla cura della natura, che è il tema del nostro libro e del maschio selvatico, che appunto mi è sempre più chiaro. Questo è uno delle ragioni per cui ho scritto 23 anni dopo il maschio selvatico, ho scritto questo maschio selvatico 2, essere il custode della natura. La sua caratteristica profonda è, in realtà, questa è una, diciamo, un ampliamento specifico di questo libro rispetto alla prima edizione, è quella di essere il rappresentante di genere maschile del più ampio archetipo del mondo selvatico, dove lui, il maschio selvatico, è l'uomo, e poi c'è la donna selvatica, a cui ho dedicato anni dopo il maschio selvatico un altro libro intitolato Le donne selvatiche, che ho scritto con mia moglie e che è stato ripubblicato in ebook in contemporanea a questo, con un capitolo su questa particolare figura del mondo selvatico, anche lì, che è la Beata Vergine Selvatica, la Beata Vergine Maria, perché le altre leggende di donne selvatiche sono per lo più delle leggende precristiane. Dopo Cristo e dopo Maria, questo filone è continuato ad essere trasmesso nelle case, nella trasmissione leggendaria mia, ma si è decisamente arricchito di un aspetto nuovo, di una nuova Beata Vergine, che è la Vergine Maria, e di cui presento in questo libro, che uscirà poi in cartaceo tra un paio di mesi, una nuova parte dedicata appunto a Maria. Quindi il mondo selvatico è l'archetipo più complessivo, il maschio selvatico è il rappresentante maschile di questo archetipo, la donna selvatica è il rappresentante femminile, e l'archetipo nel suo complesso appunto è quello della natura incontaminata, della natura creata del mondo selvatico. Gli archetipi, vi dirò molto rapidamente due parole su come li vedo, anche come terapeuta junghiano, li vedo come li vede Jung, come dei fatti psichici, dei centri di energia con cui la persona può entrare in contatto, ed entra di fatto in contatto in modo in parte casuale, perché li incontra per la strada, li incontra nella strada della propria vita, in parte decisamente intrapsichico, per esempio attraverso sogni o anche appunto attraverso episodi della propria vita quotidiana. Questi archetipi che hanno una forma, qui abbiamo parlato di alcune, il mondo selvatico, il maschio selvatico con le sue narrazioni, le donne selvatiche con le sue narrazioni, hanno un effetto trasformativo sulla psiche della persona che entra in contatto con l'archetipo. La specificità dell'archetipo del maschio selvatico e della donna selvatica anche è quella di considerarsi dei servi. Loro si presentano come dei servi che custodiscono e onorano e servono la natura, per esempio custodendola. In molte leggende il selvatico interviene quando arrivano i contadini per prendere il legno e sono favorevoli a che ne prenda un po', ma anche non a che ne prenda troppo, perché questo disturberebbe l'armonia originaria. E ugualmente le donne selvatiche fanno tutta una serie di interventi, anche in particolare a favore degli animali, proprio perché venga mantenuta questa vita del sistema della creazione originaria. E entrambi, appunto, per esempio le donne selvatiche, quando chiedono i contadini ma tu cosa vuoi fare da me, perché loro si presentano a volte al maso, loro dicono servire, cioè la missione, diciamo così, di queste persone è il servire. Allora, se noi andiamo a vedere nel vocabolario indo-iranico cosa vuol dire servo, servo viene da una parola, appunto, aurvo, che vuol dire vedo e anche custodisco. Quindi sono delle figure di custodia e di servizio alla natura creata e al mondo vivente, quindi gli animali che si feriscono, ma anche naturalmente gli uomini che chiedono un contatto con queste figure, le donne selvatiche magari per sposarle perché sono belle, e i maschi perché sono detentori, portatori di un sapere tipico, tutta la trasformazione del latte appunto latte a formaggio, alle varie forme che può prendere questa trasformazione. Io non andrei avanti molto per ora, perché appunto vorrei lasciare spazio a voi, poi ci torniamo su magari riprendendo delle cose. Una cosa che volevo anticiparvi e che è abbastanza nuova anche rispetto agli sviluppi nuovi portati in questo libro rispetto al maschio selvatico precedente, è la sottolineatura della differenza, appunto, tra i vari archetipi, anche tra archetipi maschili, tra l'archetipo del selvatico, che è il servo della natura creata, e l'archetipo dell'eroe, che è molto diverso. E molto spesso ha delle funzioni anche importanti, naturalmente, ma molto diverse da quelle del servizio alla natura creata, perché anzi si presenta molto spesso come un predatore proprio nei confronti della natura creata. Una delle prime epopee antichissime, di 3500 anni prima di Cristo, che è ritrovata su delle tavolette di Creta babilonese, è l'epopea di Gilgamesh, questo re di una grande città dell'epoca, Uruk, che appunto per compiere una grande impresa ed anche per compiacere la madre, quindi per un aspetto di vanità molto frequente nella figura degli eroi, di questi eroi, per i quali conta moltissimo l'immagine restituita agli altri e l'immagine appunto restituita anche dalla madre, parte per distruggere questo grande bosco che è vicino a Uruk e che viene chiamato il mondo vivente, e per distruggere questo mondo vivente deve innanzitutto ucciderne appunto il custode, che è questo persona appunto selvatica, piuttosto grande, che Gilgamesh deve trovare il modo di uccidere, perché se no non potrà distruggere il mondo vivente. E tra l'altro è interessante perché per riuscire in questa impresa si servirà di un selvatico di cui ne, che nel frattempo gli viene segnalato appunto dalla madre, dalla forza straordinaria Enkidu, e che gli è indispensabile per compiere questa impresa grande e terribile. E quindi Enkidu, che è questo puro selvatico che vive nella foresta, che corre con le gazzelle, beve dalle fonti, viene in qualche modo sedotto su consiglio della madre, procurandogli una prostituta che va alla fonte dove lui prende l'acqua, e quindi lui ha questo rapporto con questa donna. Da allora viene abbandonato da tutti gli animali di cui era rimasto amico e fratello. Si veste, incomincia a scoprire, Gilgamesh gli procura dei vestiti e poi insieme porterà un contributo indispensabile alla distruzione del custode della foresta e della foresta stessa, che Gilgamesh vuole utilizzare per creare nuove fondamenta alla sua città. Ecco, voi avete qui due tipologie molto diverse e molto importanti di due archetipi maschili: da una parte il selvatico, servitore della natura creata, e dall'altra l'eroe, distruttore della natura creata per la propria vanità, ma anche per lo sviluppo, in un certo senso, della costruzione culturale della civiltà. Allora, lo specifico, ecco, e qui concludo, di questo libro, la ragione anche per la quale è stato scritto, è perché in questi 23 anni trascorsi anche nella mia vita è diventato chiarissimo come il problema non fosse più solo quello di una ricostituzione, diciamo, di un'integrità maschile, impresa a mio avviso totalmente impossibile oggi, se non ricostituendo una integrità, ritrovando un'integrità della natura incontaminata, del creato, che nel suo insieme oggi è duramente attaccato, non appunto parzialmente sulla figura maschile, come poteva sembrare 23 o 25 anni fa, ma nel suo insieme maschio-femmina, perché nel frattempo ci sono stati tutti gli interventi anche di natura genetica, eugenetica, sulla femmina, la fecondità femminile e così via, e il grande progetto di trasformazione della stessa riproduzione umana, che si vorrebbe sempre più staccata dal fatto naturale dell'incontro tra uomo e donna è sempre più trasferita alle tecnologie di laboratorio. Questo è il quadro in cui si pone, a mio avviso, il discorso oggi, la ragione per la quale ho sentito la necessità di riscrivere sostanzialmente tutta la prima parte e la parte conclusiva del libro, ed è su questo che mi interessa incontrarvi e sapere cosa ne pensate e rispondere alle vostre sollecitazioni. Grazie. Tu, naturalmente.
Ma a me veniva in mente una cosa mentre parlavi, no? Le due idee del maschio selvatico, no? Guardando lì hai un'enciclica dove c'è scritto Laudato Si, no?
Certo.
Pensavo a San Francesco, non a Papa,
certo,
Francesco,
certo.
E lo mettevo nella parte selvatica che cura, no?
Come è anche nel libro.
Dall'altra parte ci pensavo una figura da contrapporre,
mm-hmm.
E sinceramente ci sto ancora pensando, però quello che mi viene in mente subito, così mi è venuto un attimo in mente, è stato Attila,
per esempio. Sicuramente.
Però volevo chiederti un'altra cosa,
sì.
Ma di santi?
Beh, i santi nel loro complesso mi sembrerebbero piuttosto, anche perché sennò sarebbero santi,
selvatici,
in modo più o meno accentuato, ce n'è di più, come dire, apertamente. Naturalmente l'archetipo in un certo senso è proprio Francesco, però ce n'è anche tanti,
c'è
altri.
Beh, mi è venuto in mente perché ci abbiamo lì Laudato Si, che
sì,
è un po',
sì,
è il canto loro,
no,
secondo me.
No, certo. Ma e quindi i santi sono santi e difendono il creato, ognuno a loro modo. E poi ci sono però gli eroi o antieroi, quando perdono, che il creato lo vogliono distruggere, o come distruzione degli uomini, o come distruzione della creazione, o come distruzione di tutto insieme. Naturalmente a me viene in mente, per esempio, i grandi dittatori del Novecento, certamente Hitler, Stalin, gli Khmer Rossi, insomma, queste persone che hanno cercato di distruggere intere etnie, intere religioni, come Hitler, come lo stesso Stalin, come queste. Questi sono dei distruttori del mondo creato.
Certo.
E infatti la maggior parte di loro, voglio ricordare questa connessione, è molto, in modo minore o maggiore, ma si è molto impegnata nell'intervento in laboratorio sulla genetica, sulla trasformazione riproduttiva. L'eugenetica nasce con Hitler, o viene riproposta da Hitler, ma certamente molto valorizzata e ripresa anche naturalmente da Stalin. Quindi questo, il mondo, l'attacco all'uomo sfocia nell'attacco alla natura creata e nei suoi equilibri. E oggi è evidentissimo, perché è chiaro, e proprio questo è uno dei portati forse cominciato alcuni secoli prima, ma chiarissimo dall'Ottocento in poi, dall'industrializzazione in poi, come lo sviluppo della tecnica e della scienza, se non guidato da una consapevolezza della necessità del limite, ecco, questo è un altro discorso che sviluppo nel maschio selvatico, è un discorso come dire, proprio intrinseco a tutta la riflessione sul selvatico, a partire da Leonardo da Vinci, il quale da una parte dice il selvatico è colui che si salva, dall'altra parte dice la necessità è guida e maestra dello sviluppo umano, cioè lo sviluppo umano deve andare avanti tenendo presente come guida e maestra l'esistenza della necessità. Quindi il contrario di quello che è stato fatto poi dalle scienze naturali e tecnologiche a partire dall'Ottocento in poi, dal positivismo, con questa fantasia da una parte di classificare tutto l'esistente, ma per trasformarlo e modificarlo in un vero sogno di onnipotenza dell'essere umano.
Sì.
Sì, io volevo chiedere una cosa riguardo, cioè, come può sopravvivere il selvatico oggi in una società dove c'è la crisi del padre sostanzialmente, no? E vorrei sapere un'opinione, una sua opinione su questo e un confronto, se ci sono dei confronti da farsi, delle posizioni magari diverse su, per esempio, il suo collega, l'opinione che ha dato nel suo libro che si intitola Il complesso di Telemaco, quindi dire calcati, dove in maniera forse un po' diversa pone questo tema.
Sì, ma io credo che proprio la crisi del padre e come dire, i suoi esiti radicali, in qualche modo appunto l'eliminazione del padre dalla realtà familiare, come si vede per esempio anche in queste realtà ormai anche legislative, politiche, previste dal matrimonio omosessuale, quindi i figli di due madri dove non c'è nessun padre, e che però è anche la fine della madre, perché ci sono anche i figli di due padri senza nessuna madre, quindi padre e madre, ecco, io direi questa è la grande evidenza, è stata la grande evidenza anche nella mia esperienza, appunto dal maschio selvatico 1 al maschio selvatico 2, su di queste questioni abbiamo molto discusso, ci sono qui alcuni amici appunto dei gruppi dei maschi selvatici strada facendo. Io avevo un'interpretazione molto minimale dell'aspetto che la questione avrebbe preso dal punto di vista legislativo e così via. Alcuni ricorderanno che appunto si parlava nelle liste di discussioni eccetera di un complotto contro il padre e contro il maschio. Io ero molto esitante a crederci e lo sono anche oggi, ma perché mi è stato chiaro che non era il complotto contro il maschio o contro il padre, era il complotto contro proprio un programma di distruzione e sostituzione di organizzazioni di produzione dell'umano alla legge naturale e alla realtà della natura incontaminata e della riproduzione umana secondo la natura, per cui non c'era un complotto contro il padre, c'è un complotto che è un fatto industriale, finanziario, perché naturalmente la riproduzione industriale sarà, ma è già per certi versi l'unico grande affare presente sul mercato economico oggi, perché tutti gli altri prodotti sono per certi versi obsoleti, più di 3 macchine in casa non ci stanno, ma invece fare i figli in laboratorio è tutto un altro discorso. E quindi la realtà è questa, ed è una realtà che quindi spinge alla proprio sopravvivenza elementare dell'essere umano, che deve difendere la pelle, la sua vita e la vita. Quindi anche l'orfano, anche il figlio senza padre sente che deve difendere la sua vita oggi, perché altrimenti non c'è un vero rapporto con l'altro, non c'è un vero incontro con la donna, non c'è nemmeno una vera amicizia maschile, non c'è un rapporto con la natura, non c'è più niente, se non il rapporto col consumo, col mondo del consumo, col mondo degli oggetti fabbricati. E infatti da lì si sviluppano la maggior parte delle nevrosi del tempo moderno. Non è un caso che in America, che come sempre è molto avanti rispetto a noi, perché questi fenomeni sono partiti molti anni prima, si parla di Nature Deficit Disorder, cioè il disagio di mancanza di natura, di deficit di natura. Si fanno le full immersion nella wilderness già da tempo come modo di ritrovare una forza istintuale, anche un orientamento vitale. E quindi ecco, direi che qui siamo già, ma siamo già da tempo, questo lo sostenevo anche ai tempi del primo maschio selvatico, in una situazione post-paterna. Qui la trasmissione da padre e figlio si è interrotta perlomeno da dopo la prima guerra mondiale, in cui milioni di padri sono stati lontani da casa, molti di loro sono morti e non c'è stata più mio padre. Suo padre era morto durante la prima guerra mondiale, quindi lui aveva un'idea abbastanza approssimativa della paternità. Ecco, da questo punto di vista non mi pare di avere delle visioni, sono pronto a discuterne se voi avete delle cose più precise, delle visioni diverse da Zoya, appunto il complesso di Telemaco è di Zoya o è di Recalcati? Sì, no, perché è vero, Zoya però ha scritto un libro sul padre molto importante anche lui, e con una riflessione su Telemaco. No, rispetto a Recalcati la differenza è che lui è un lacaniano e io sono un junghiano, quindi per lui è molto importante il linguaggio e per me è molto importante l'archetipo e, come dire, la realtà naturale di cui è istintuale, di cui l'archetipo è rappresentante. Quindi sono due approcci sostanzialmente diversi. Lui usa un termine abbastanza interessante, quello di evaporazione del padre. Ecco, io non credo che il padre possa evaporare se non appunto assieme a tutta la realtà umana, perché è una parte insostituibile della realtà umana naturale, a meno di fabbricarla, no? Tutto il grande tema.
Proprio come archetipo, dice, no?
Come?
Dice proprio come archetipo,
sì,
in realtà.
Sì, 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 nell'archetipo del mondo selvatico, come ho detto prima, esiste questi contadini vedono le selvatiche, le trovano, se ne innamorano, le portano a casa e fanno i bambini. E quindi, se vogliamo, come si vuole, certamente si vuole metter via tutta questa realtà, che è la realtà a cui ancora apparteniamo noi, anche se con forti elementi di fabbricazione, tra cui appunto lo smarrimento del sapere paterno da padre in figlio, ma ancora la riproduzione sessuata di cui siamo figli e che pratichiamo, però certamente se si va al di là di questo, tutto questo viene, diventa un'altra cosa. Siamo lì, siamo su questa soglia. Che è una soglia molto concreta, ecco, in questo voglio dire, sento anche, come dire, il limite della psicologia di scriverla, perché è una soglia antropologica, è un mondo e eventualmente un altro mondo che vuole prenderne il posto. Questo, così è come vedo la cosa. Quindi il discorso, il mio discorso, anche dal maschio selvatico 1, ma questo è anche tipico dello junghismo, appunto. Jung diceva: io sono un antropologo della realtà psichica, non sono uno psicologo. E la differenza è un po' questa, anche dal mio punto di vista. Nel mio lavoro l'interesse antropologico è evidente da sempre, e quello psicologico è venuto dopo anche come formazione. E, ecco, quindi questo è un po' il mio modo di vivere e di porre la questione.
Io mi stavo chiedendo se questa forza della natura, io no, la mia formazione, io sono una psicoterapeuta anche però di tipo relazionale, sono analista transazionale, quindi la mia formazione è del tutto diversa. E nella mia mente c'è la persona che sta in relazione con altri, per cui il figlio diventa quello, diventa uomo, diventa adulto nella relazione con la madre, nella relazione col padre. Per cui la mia focalizzazione è questa. Ma mi stavo chiedendo, rispetto a questo modello sovversivo, che devo dire che mi ha colto completamente alla sprovvista, perché lavorando in passato mi ero ben resa conto della debolezza, della difficoltà della figura paterna, ma l'avevo presa più come una difficoltà del nostro mondo, del maschio a recuperare il suo ruolo. Più che essere femminista, mi sono preoccupata della figura maschile, che ho sentito che si indeboliva. E mi sono rimasta veramente spiazzata dalle ultime...
Scusa, ho perso l'ultima frase, proprio quello che hai detto poco fa. No, che stavi dicendo, ma l'inizio della frase.
No, niente di particolare, stavo dicendo pensavo alla debolezza della figura paterna maschile, e sono rimasta completamente spiazzata dall'ultima evoluzione culturale nostra con la teoria dei gender, che effettivamente mette una bomba alla base del nostro essere umano, del concetto umano proprio, no? Quindi ho subito, quando parlavi del... che non ti convinceva questa focalizzazione solo sulla figura, e dopo in realtà c'era ben altro, io questa botta l'ho sentita, per cui sono... Però mi sto chiedendo, davvero la nostra natura non è così forte da trovare le risorse dentro di sé per combattere questo, chiamiamolo virus, questa concezione distruttiva? Perché potrebbe essere una grossa sfida per il nostro mondo contemporaneo, che però a un certo punto mostrerà i suoi limiti e si autoconcluderà è una domanda che mi sto ponendo in tempo di un secolo, due secoli, tre secoli, non so quanto, però forse vale la pena semplicemente di non enfatizzare così tanto, ma di stare a contatto aderente. Allora, questa è una cosa che mi chiedevo e non sono neanche tanto ben sicura, perché d'altra parte mi dico, ma però è vero che abbiamo la libertà e abbiamo anche la possibilità di distruggerci se vogliamo. Quindi sono un po' in bilico, sto riflettendo pesantemente su questo tipo di sfida.
Ma infatti questo torna anche a quello che mi chiedevi tu prima e non t'ho veramente risposto. Come essere selvatici in un mondo senza padri? Ma credo che proprio perché il mondo, mi sono dimenticato di farla questa aggiunta, è un mondo senza padri e anche ormai senza madri, non abbiamo altra scelta che essere selvatici, non abbiamo altra scelta che, cioè, decidere fortemente e direi molto integralmente. Io non sono un integralista, tutt'altro, è evidente da tutto quello che ho fatto e scritto, però qui c'è una richiesta di integralità e di integrità, e perché altrimenti non ce la facciamo, cioè dobbiamo proprio essere custodi nei due sensi, di osservatore, come dicevo prima, e di custodi della natura, per farcela, cioè per battere questo progetto esplicitamente antinaturale. Grandi scienziati l'hanno detto, Veronesi l'ha detto, se smettiamo di riprodurci naturalmente forse possiamo arrivare all'immortalità, e comunque saranno individui che vivranno molto più a lungo, più sani, eccetera eccetera. Ci sono tutte le citazioni, sembrano deliri,
ma è una pura fantasia l'immortalità.
No, sembra proprio, cioè immortalità, ma loro dicono come tendenza, sempre più si vive, sempre più a lungo, effettivamente anche dal punto di vista genetico sembra che se si rinuncia a questa particolarità, chi ti uccide più in qualche modo, perché tu ti sottrai alla natura e al suo destino, perché anche te ogni tanto, magari se c'è qualche pezzo che non funziona, lo sostituisci, diventi un'altra cosa. Ma quindi io credo che siamo veramente lì, e da questo del resto è la posizione del libro. Siamo in una situazione estrema, non tanto per la teoria del gender, che non è nemmeno una teoria, è una cosa piazzata lì di propaganda per tutto questo disegno, che invece è molto più sostanzioso ed è un disegno, diciamo così, economico e politico, perché ha anche un aspetto politico molto forte, perché naturalmente una volta che tu stacchi completamente l'essere umano da tutti i suoi momenti di esperienza naturale, e quello è un suddito, puoi fargli fare qualsiasi cosa, perché non, è lontano la sessualità, è lontano la passione, è lontano anche dalla creazione estetica, dalla tua preghiera che hai messo giù in 5 minuti perché te l'ho chiesto. Quindi sei un suddito nelle mani di chi ti chiede di fare quello che dicono di fare. Allora, è una grande soglia in cui, di fronte alla quale però non esattamente in questo modo, ma se noi andiamo a vedere i documenti anche di ricostruzione antropologica delle civiltà distrutte, appunto le civiltà scomparse, l'uomo si è già trovato. Ci sono interi continenti che sono implosi, dove c'erano civiltà fiorenti e che si sono autodistrutte in modo non tanto dissimile da quello che sta succedendo a noi. Una delle caratteristiche è proprio la come si chiama questo? Mi sfugge il nome che ha fatto quei grandi libroni importanti sulle civiltà scomparse, proprio anche negli ultimi 4 anni sono stati pubblicati. Derek non lo so, pubblicati da Einaudi, mi pare, anche grossi libroni molto, molto consistenti, e dove si ricostruisce come in queste civiltà a un certo punto si sviluppa il culto della materia e si perde la relazione con Dio, con gli dèi, con lo spirito e con la natura, e quindi per esempio si consuma più acqua di quanta viene prodotta, o si distruggono, tipicamente si distruggono i boschi. Da questo punto di vista della distruzione del mondo vivente nell'epopea di Gilgamesh ha proprio un valore archetipico e profetico, perché è una cosa che poi è accaduta nella storia del mondo. E allora poi dopo si deve portare tutto da molto lontano, non c'è più acqua, si moltiplicano gli incendi, la civiltà finisce. Quindi non siamo molto, molto distanti. Non siamo molto distanti né da una cosa né dall'altra, cioè né dal cambiare strada, perché per certi versi appunto già il pensiero di Leonardo era molto attento a questo, e con i suoi lavori a Milano dei Visconti, canalizzazione dell'acqua, eccetera, ha creato, che sono poi serviti all'aumento della buona produzione agricola, non della produzione industriale, ha aiutato uno sviluppo virtuoso dell'umanità. Tutto questo è alla nostra portata. Basta che noi non consumiamo più di quello che possiamo produrre e produciamo delle cose buone, delle cose viventi, dei cibi viventi, e da una parte non ci uccidono e dall'altra parte sono riciclabili nel resto della natura senza uccidere la natura. No, non è così difficile, basta essere un po' meno vanitosi e un po' meno pazzi. Non volere sostituire, certo è necessario rimettere Dio al suo posto, nel senso che non possiamo metterci perlomeno al posto di Dio, questo no. Siamo stati messi in un mondo creato da qualchedun altro, come dice Jaspers, e a questo fatto di essere stati messi nel mondo è legata la nostra libertà, contrariamente alla visione onnipotente degli scienziati pazzi. Noi non siamo liberi perché nessuno ci ha messo nel mondo, siamo liberi proprio nella misura in cui riconosciamo che qualcuno ci ha messo nel mondo, e questo ci aiuta a trovare il senso del nostro esserci, della nostra esistenza. Le due cose sono assolutamente legate. Quindi da questo punto di vista anche proprio il selvatico nella sua natura di servo, di uomo che riconosce di essere stato messo nel mondo, è l'uomo libero. È l'uomo libero perché quindi è devoto a questa natura creata, si pone in una posizione di servo nei confronti di questo universo immanente ma di origine trascendente, e questo, su questo è fondata la sua libertà. Non so se ho risposto, se vado fuori campo e dimentico dei pezzi ricordatemelo senza problemi.
o sei troppo bravo perché nessuno ti, ti deve chiedere nulla. No.
Ma perché non c'è mia moglie, la selvatica.
Sì, la selvatica
che essendo appunto selvatica. No, mi dice, guarda che hai dimenticato un pezzo.
Beh, io sarei interessata a sapere, visto che ci sono. Ho sentito qualcuno che ha fatto parte di gruppi sì. dei selvatici. Che cosa facevate nei gruppi? Cioè, come si è svolto il lavoro nel gruppo dei selvatici? Cioè, mi interesserebbe, ma...
Dai, qualcuno, Massimo...
Cosa avete fatto? Oh. Cosa facevate? Avevamo
una lista di discussioni, no? Prima che ci fossero i social network. Sono queste liste via email.
Ah, via email?
Soprattutto via email. Poi c'erano degli incontri annuali, sia nei boschi, abbiamo fatto una volta all'anno, abbiamo passeggiato in discussione, e poi c'erano degli incontri, c'era anche Claudio spesso, una volta all'anno, adesso la cosa si è un pochino più affievolita, però è rimasta l'amicizia, è rimasta comunque. C'è ancora un po' di discussione, ma è durata un 10 anni circa.
E vi siete confrontati sul vostro essere, eravate tutti maschi?
Sì.
Vi siete confrontati sul vostro essere maschi, sul vostro essere maschine?
Sì. Soprattutto, sì, poi diciamo che le tematiche sono anche, si sono evolute col tempo, no? Cioè quel discorso attuale, cioè il discorso degli ultimi tempi, più incentrato sul padre, all'inizio era un po' meno evidente questa parte qua, secondo me. E anche il fatto, cioè ci si è evoluti prima verso il padre, poi verso alcuni di noi, tutti, verso la cristianità, cioè verso un avvicinamento alla religione che prima c'era un po' di meno. Cioè all'inizio era più qualcosa legato, diciamo così, un po' meno alla religione, sì. Comunque.
C'è stata anche un'evoluzione in quel senso?
Cioè in quel senso lì, sì.
Beh, voi ritrovate un po' il percorso dal maschio selvatico 1, diciamo il maschio selvatico, a questo maschio selvatico 2, perché lì io quel libro l'ho scritto proprio perché lavorando in questo campo, che non è il primo campo di lavoro della mia vita. Ho cominciato dalle scienze politiche insegnando all'università a Losanna, quindi una cosa molto lontana per certi versi. Poi ho fatto 10 anni di giornalismo molto intenso e poi dopo mi sono dato, me ne ero già date prima diverse, ma una formazione analitica proprio per vedere, cioè sono i miei diciamo didatti mi hanno detto di fare l'analista di piantarla lì con questo girovagare, e pur continuando poi a insegnare da una parte e anche a scrivere, e comunque ho cominciato a focalizzare la questione del maschile proprio perché le persone che vedevo me lo chiedevano. Era evidente che il maschio negli anni 90, a metà degli anni 90, stava malissimo. Del resto appunto io lavoravo anche in contatto con i miei colleghi americani e lì la cosa era evidentissima, proprio appunto i libri di Robert Bly eccetera, tutto il movimento, il men's movement è partito in America come un movimento proprio mito poietico, cioè di ricostruzione dei percorsi simbolici maschili che erano stati completamente distrutti tra guerre mondiali e sviluppo industriale, no? Appunto relazione con la terra, con la natura, con la donna, cioè è andato tutto per aria. E quindi ho scritto, è nato il maschio selvatico. Andando avanti, appunto, come dicevo prima, mi sono accorto, ma anche nel lavoro di discussione con gli amici dei gruppi selvatici, erano particolarmente forti quello di Milano, quello di Brescia, soprattutto, che continuavano poi a vedersi anche tra di loro, facendo delle cose, anche discussione sui film, sui libri e così via. e delle esperienze personali nella natura, era evidente che non c'era solo la questione maschile, ma che l'attacco era a uomo e donna, madre e padre, e contemporaneamente, e naturalmente qui sono vicende personali, ma anche mie, ha ripreso molta forza la presenza proprio come orientamento cattolica, che non era mai mancata, perché è la mia formazione, ma certamente era stata meno netta negli anni, per esempio 90, intorno al 2000, mentre poi mi è sembrato molto chiaro che appunto senza Dio non si riesce, ma come è accaduto anche nella storia delle civiltà, senza Dio la civiltà muore. Muore anche perché la natura non prende il sopravvento la tecnologia finora, prende il sopravvento la natura, perché la tecnica e i sogni di onnipotenza dell'uomo sono fatti da uomini che non si rendono conto di essere circondati dalla natura, continuano a immaginarsi appunto protagonisti di una natura che scompare, mentre la natura è molto più forte, poi ti scaraventa via in qualche modo, ma ti scaraventa via. Sì, scusami.
Una domanda dal punto di vista scientifico, perché sì, io studio un po' queste materie.
Sì.
Noi abbiamo detto che l'uomo selvatico è un uomo che osserva ed è custode della natura, ma per custodire e osservare qualcosa bisogna almeno indirettamente conoscerla. Quindi deve essere anche un po' dal punto di vista uno scienziato, uno che osserva, diciamo, la realtà. Faccio un esempio.
Sì.
Per esempio adesso ci sono dei progetti proprio relativi all'acqua che si chiama acqua virtuale.
Sì.
È uno studio su come quanta acqua è necessaria per produrre, diciamo, non so, 8 tonnellate di arance, banane, tutto questo.
Certo.
Quindi un uomo selvatico come può proteggere, cioè custodire e osservare se non conosce bene quello che deve custodire e osservare?
Grazie. Ma appunto il selvatico è un archetipo antichissimo e della natura originaria. Quindi la natura originaria alla sua origine, appunto, e in queste saghe, in queste leggende che la descrivono come tale, cioè incontaminata, non corre dei rischi elementari, appunto, che gli uomini portino via troppa legna oppure taglino troppi alberi o uccidano troppi animali. Su questo piano primario il selvatico è un osservatore. Se qualcuno vuole sedersi, guardate che qui c'è ancora un paio di sedie, se per caso qualcuno. È un osservatore attento di quello che c'è, quindi non fa dei calcoli, perché in queste scene di natura ancora relativamente incontaminata non bisogna fare troppi calcoli, però sta attento, questo certamente. In questo attenzione e anche nel suo sottrarsi a certe richieste che gli uomini gli fanno, noi vediamo già una scelta di campo abbastanza precisa. Per esempio, lui insegna agli uomini come trasformare il latte in formaggio. E lì è già un lavoro culturale abbastanza importante, è un lavoro di custodia, perché niente viene distrutto, ma anche di sviluppo in qualche modo, anche cognitivo, abbastanza interessante. È anche interessante che gli uomini a volte proprio quando lui insegna questi saperi gli fanno degli scherzi abbastanza malvagi. Per esempio, gli arroventano la sedia su cui si mette nella provincia di El. Ci sono delle leggende di questo genere, quindi lui si siede e gli brucia il sedere, e corre via e li manda a quel paese e scompare. È interessante perché da una parte non vogliono andare avanti o comunque gli fanno degli scherzi molto distruttivi quando lui insegna la trasformazione della natura. Dall'altra parte alcuni insistono invece perché invece di dare questi saperi gli dica come, dov'è l'oro, perché lui sa dov'è l'oro, e quindi dico, ma allora è nel fiume? Dice, sì, nel fiume c'è l'oro, ma non state lì a perdere tempo dietro questa roba. E loro poi ritornano, no, spiegaci dov'è e così via, e continuano a insistere su questo tema. Lui gli dice, ma cosa ve ne fate, guardate, lasciate perdere, vi verranno solo delle grandi grane da queste cose. E loro insistono, e allora lui fischia, chiama i suoi capretti, cervi, eccetera, viene fuori una schiera di cervi e dice, ecco, loro sono i miei amici, voi andate a quel paese, e scompare. Quindi c'è qualcosa del genere fin dall'inizio. Per il resto, e qui è tutta una parte pratica del lavoro anche psicologico con l'archetipo del selvatico. Il selvatico è un contemplatore, e mi colpisce perché oggi ho letto sul giornale un'anticipazione, un commento dell'enciclica, dove il Papa sembra parlare proprio della necessità di una contemplazione operosa o qualcosa del genere della natura come ispirazione. E lui ha proprio questa posizione qui. Per esempio, c'è una saga di un paese lì di fronte alla montagna dove io abito anche con la selvatica, e dove lo Scigliar, non so se avete in mente, è questa grande montagna dolomitica molto massiccia, che ha sopra una grande piana dove si dice poi che si riunivano le streghe nella notte di Valpurga. C'è questa grande piana, lì tutta la zona è tedesca, italiana, che si chiama Ageplan. E in una di queste saghe ci sono i contadini che lavorano sulla piana, e il selvatico che guarda, appunto. E allora i contadini, un po' anche per prenderlo in giro, gli chiedono, ma selvatico, dici un po' che cosa sai, cos'è che sai tu, cosa sai? Allora lui sta zitto e continua a contemplare questo mondo molto bello che si vede da questa altezza della Geplan, di questa grande piana, e poi dopo un po' finalmente dice, io so lo Scigliar, che appunto è lo Schlemm, questa montagna, così fatto come il griglio di una noce, so la Geplan, la piana, 9 volte prato e 9 volte bosco, e so la parete rossa come la mano di un bambino. Quindi dice queste cose che gli vengono da questa contemplazione profonda, e in cui, se lo guardiamo per esempio dal punto di vista alchemico appunto di alcuni saperi legati proprio all'evoluzione, alla teoria dell'evoluzione, vediamo che il griglio di una noce è anche la forma del cervello umano, e la forma è uno degli archetipi della natura, perché lo troviamo un po' dappertutto nella natura, nelle pietre, nelle conchiglie, in molte cose. E la Geiplang è 9 volte prato, 9 volte bosco, il 9 è un numero di passaggio tra due numeri di totalità, tra l'8 che è il 4 più 4 e il 10 che appunto è il 9, è l'8 più 1 e il 10 meno 1. Quindi è una, cioè, e naturalmente la parete rossa come la mano di un bambino è dal punto di vista alchemico è anche una rappresentazione del rosso, della rubedo, che è il momento della trasformazione dall'albedo, che è il primo, la prima fase di trasformazione dopo la nigredo originaria. Quindi questo selvatico contempla, ma contemplando anche vede delle cose molto sostanziose ma poco intellettuali e molto appunto archetipiche, che ci avvicinano già ai momenti trasformativi centrali dei vari saperi umani, tra l'altro.
Quindi l'esperienza.
Quindi l'esperienza, quindi anche proprio il sapere, che però viene dall'osservazione, viene dall'osservazione, e da questo punto di vista appunto la contemplazione dal punto di vista psicologico è una posizione molto femminile, dove chi contempla viene in qualche modo e accetta di essere, dice un filosofo della natura dell'Ottocento, von Baader, fecondato da ciò che vede. Quindi dal punto di vista psicologico, anche junghiano, appunto, ci mettiamo nelle mani dell'anima, accogliamo l'anima e in questo modo veniamo penetrati dall'anima. E dare al femminile la sua capacità fecondante, che secondo me è un aspetto essenziale anche nella trasformazione maschile, per arrivare alla totalità, diciamo, della personalità. Se no, c'è sempre, rimane sempre un'unilateralità, no? Andare avanti, appunto, i lavori molto interessanti, importanti, che hanno fatto le femministe sullo specifico femminile, e che però poi deve anche aprirsi a un dialogo con la parte maschile del creato, del reale, e anche la parte maschile intrapsichica della personalità. E da questo punto di vista il selvatico appunto è diversissimo dall'archetipo dell'eroe, appunto, che parte col suo programma totalmente maschile, vuole compiere la sua grande opera falica, distrugge tutta la foresta, eccetera. No, il selvatico si pone in contemplazione del mondo selvatico originario, perché lì è la vita, però lì è anche il femminile, è anche l'anima mundi, è anche un aspetto assolutamente femminile, è la natura creata, e d'altra parte l'uomo, il selvatico, che si pone in questa posizione è abbastanza sicuro della sua maschilità da assumere una posizione psicologica assolutamente femminile e lasciarsi, appunto, come dice von Baader, fecondare dalla natura e dall'anima.
Vi lascio.
È un immergersi.
È un immergersi, sì, proprio è una sorta di full immersion, che però consente un immergersi nell'anima, che però è interessante questa cosa che dice Baader, consente all'anima di penetrarti, perché è in questo modo è una ricomposizione dell'androgeno originario, quindi proprio della totalità originaria dell'essere umano, maschio e femmina li creò
Dio padre e madre.
Dio padre e madre, quindi è una cosa che comincia da subito e che va ritrovata, che va ritrovata costantemente proprio nella trasformazione personale, perché altrimenti si cade in una posizione unilaterale.
Non è che si sta arrivando a questa forma dell'androgeno?
No, perché quello non è l'androgeno, quello è la neutralità, quella è l'abolizione della sessualità. Col gender, diciamo, questo che riassumiamo chiamandolo gender, che è improprio, perché invece il povero gender è proprio il sapere, il riconoscimento del maschile e del femminile. Poi questa poveretta ha fatto questo casino della teoria del gender, e poi anche noi, però, Chiesa compresa, l'abbiamo presa sul serio e siamo dentro questo pasticcio terminologico abbastanza rischioso. No, quello che viene proposto da tutto questo processo è la neutralità. Quindi, come dopo la legge Taubira in Francia, non c'è più padre e madre, c'è genitore A, genitore B. Quindi, adesso loro anche dovranno, sì, ci direte quando dovremo andare.
Abbiamo ancora 5 minuti, ecco. quindi devi rispondere in maniera molto...
Quindi è la neutralità che è il contrario dell'androgeno, che è la rappresentazione simbolica di entrambi nella loro forza forza originaria. Forza originaria che ritroviamo proprio anche nelle narrazioni bibliche più antiche, appunto, fin dal Genesi.
Posso chiederti una?
Ci sono due domande, finiamo loro due.
Dai,
e poi basta, velocissimi.
Dai.
Io faccio la domanda, ma non si può, credo, rispondere in 2 minuti. Volevo, siccome continua a venirmi in mente il mito del buon selvaggio, di
no, ecco, quello
volevo,
un minuto, un semplice, non c'entra assolutamente niente.
Assolutamente niente, ma perché può venire in mente il selvatico, cioè quello,
no,
che
è una costruzione appunto culturale ottocentesca che viene proprio dalla non conoscenza del selvatico originario, perché Rousseau era un intellettuale, non sapeva nulla nemmeno di queste narrazioni molto antiche, era un illuminista, sia pur strano, però era un illuminista, quindi non c'entra nulla.
Si vuole chiedere in che modo lei vede, cioè sente, in che proporzione sente il maschio in crisi rispetto alla femmina, alla donna?
Tutti e due, sono dentro, no, sono dentro una crisi gravissima entrambi. Pensate che per esempio le donne sono non so quante volte più depresse, ma molte volte più depresse dell'uomo, cioè ci sono le percentuali, quindi tutti e due stanno molto male, ma questo proprio per un fatto di crescente neutralizzazione dei due generi, che fa stare male, perché non c'è più l'istinto, e compreso l'istinto vitale. Qui vi rimando anche molto rapidamente al mio libro sui sensi, dove parlo di istinto vitale, che per adesso però è anche lui solo in ebook, perché la vecchia edizione Sperling è andata esaurita. Carissimi, è stato veramente un bellissimo incontro, è un momento interlocutorio, quindi rivediamoci qui a Milano quando volete, se Deo concedente, naturalmente.
La donna selvatica, perché no?
Per esempio, con la donna selvatica in mano, riprendiamo tutto il discorso sul mondo selvatico, i due generi.
Benissimo, dai. Grazie.
È un appuntamento.
Grazie davvero.
Grazie a voi. grazie, grazie. Chi vuole dedica naturalmente,
sì, siamo qui, penso che sia disponibile. Sì.